New Operation Wave presents
Now Radio, this week
Stefania Migliorati with Sarah talking about Out of Place, an ongoing archive in Berlin.
Alessandro interviews Altrove about the contemporary art situation in Catanzaro.
Carolina talks with Anahi and Daniela Cotimbo at the opening of Se non vedete segni o prodigi, non credete affatto, in Rome.
Betta in conversation with the artists of Ultra Studio, an artist-run space in Pescara.
Sound extracts from Sense Sound, Sound Sense at Auditorium Arte, Rome.
Oggi, 11 maggio 2016, siamo nella casa studio di Stefania Migliorati, qui a Berlino. Stefania è un'artista italiana che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera e che vive da 8 anni e lavora da 8 anni qui a Berlino. Stefania ha curato una mostra che si è svolta sabato 7 maggio nella galleria P67 a Berlino dal titolo Out of Place and Ongoing Archive. Ciao Stefania,
ciao.
Parlaci della mostra, che cosa rappresenta e come nasce.
Dunque, la mostra è un progetto che nasce nel 2012 con un'associazione italiana con sede a Milano. Ed è un progetto che prevede il costituirsi di un archivio in progress. Quindi noi abbiamo fatto la prima edizione, l'abbiamo presentata a Verona durante Independence, e la seconda edizione l'abbiamo nel 2012, e la seconda edizione sempre nel 2012 l'abbiamo ripresentata a Berlino in collaborazione con Berliner Pool, che è un altro archivio berlinese di artisti, e con Corpo 6, che è uno spazio indipendente alternativo berlinese. Quest'anno abbiamo deciso di riproporlo in collaborazione con Peninsula, che è un'altra associazione di artisti, principalmente artisti italiani a Berlino, cui io faccio parte sia di 2237 che di Peninsula, e avevamo deciso di proporre una terza edizione cercando di includere tutti gli spazi no profit berlinesi. Il risultato è stato che abbiamo ricevuto 27 nuovi contributi che abbiamo proposto appunto nello spazio P67 qua a Berlino. Ecco.
Perché utilizzate il medium dell'archivio? Cosa rappresenta la struttura dell'archivio?
Allora, ci interessava fare una riflessione sull'archivio rispetto alle modalità attraverso cui vengono raccontati alcuni contenuti, alcune ricerche, e rispetto a questo, infatti, noi in ogni edizione abbiamo deciso di riflettere sulla forma dell'archivio, come presentarla al pubblico, come può essere letto l'archivio. E quindi nella prima edizione, per esempio, abbiamo deciso di costruire un'installazione al centro della quale c'era una scatola in cartone e i contributi erano all'interno di questa scatola e potevano essere consultati estraendoli e mettendo anche delle etichette che erano delle sorte di tag però cartacee e che aggiungevano significati alla lettura dell'archivio. Nel secondo caso invece abbiamo deciso di adattarci allo spazio, che era uno spazio molto suggestivo, nella prima, diciamo, nella zona un po' limitrofe di Berlino, in Lichtenberg, perché in quel caso era una grande vecchia fabbrica abbandonata che poi è tuttora riutilizzata per spazi dedicati all'arte, sempre della scena alternativa, oppure studi d'artista e laboratori. E in quel caso, siccome era una vecchia fabbrica e dove eravamo noi c'erano esattamente degli uffici, c'era un soffitto che poteva essere scardinato, dove c'erano delle griglie a cui ci potevamo attaccare, e abbiamo deciso di appendere in questo modo l'archivio e di poterlo consultare quindi in modo libero, passandoci anche attraverso, perché l'abbiamo esteso su tutta la stanza. In questo caso invece, siccome lo spazio di P67 è uno spazio piuttosto piccolo e anche un po' complesso da utilizzare, abbiamo deciso di stendere un filo e di attraversarlo totalmente, in modo di attraversarlo e di appendere ancora in un modo un po' più strutturato, nel senso che è molto più compatto, come molto più compatta come installazione, tutti i contributi uno a fianco all'altro.
L'archivio da quando è nato fino adesso non esisterebbe se non ci fosse la collaborazione e l'interazione di più persone, di diverse associazioni tra Berlino, Italia e diverse città. Quindi secondo, e grazie alla tua esperienza personale da artista italiana qui a Berlino, quindi che ha cambiato completamente, radicalmente città, abitudini, quanto è importante la rete e la condivisione con persone che vivono la tua stessa esperienza?
È importantissima, direi che è alla base di tutto. Poi oltretutto come 22-37 noi lavoriamo proprio sul discorso della mobilità, come Peninsula lavoriamo proprio sul discorso della terza cultura e la riflessione parte appunto da questo, cioè da delle diciamo urgenze rispetto al fatto che ci sono degli spostamenti a volte personali, a volte professionali, e questi spostamenti richiedono il bisogno di costruire delle reti di sostegno, di supporto. Adesso, oggi, con le tecnologie, di sicuro è molto più semplice, e fortunatamente più semplice.
Guardando i tuoi lavori, ne ho trovato uno molto interessante, che nel 2011, dal titolo Infiltration,
sì.
Praticamente te rappresenti, realizzi anzi, una successione di corde di due colori che rappresentano la sintesi dei colori delle bandiere, rispettivamente italiana e quella della Germania. Dici che da ogni infiltrazione naturale, come anche quella culturale, avviene attraverso una frattura. È appunto nella frattura, in questo spazio, che avviene lo scambio e il cambiamento. Allora, la mia domanda è: vista la forte emigrazione verso la Germania negli ultimi anni, sia dall'Europa che insomma dal resto del mondo, queste fratture, ovvero questi punti di incontro, sono aumentati o la paura del diverso le ha rese sempre più sottili?
Queste fratture sono aumentate in modo importante negli ultimi anni qui a Berlino, di sicuro, ma ovviamente il discorso è molto più ampio ed è rispetto a tutta la situazione e alla scena internazionale, alla crisi. Ci sono delle difficoltà importanti e si sta cercando di affrontarle. Berlino reagisce a modo suo, ovviamente. A me il mio interesse quando ho fatto questo lavoro era rispetto a un'analisi che ho cercato di fare sulla città, sulla struttura della città, cioè che cosa vuol dire, che cosa rappresenta una città come Berlino, che è una città in qualche modo io la definisco permeabile, perché attraverso tanti canali arrivano tante nozioni che sono, c'è una ricchezza in questo senso, viene filtrato, molte cose vengono filtrate e arrivano anche, riescono a stabilizzarsi sul tessuto cittadino, e secondo me questa è la cosa interessante di Berlino.
Un'ultima domanda, ritorniamo al nuovo spazio, perché Peninsula, la vostra organizzazione 22 e 37,
sì,
hanno finalmente uno spazio dove lavorare. Quindi la mia domanda è: quali sono i progetti per il futuro?
Ecco, allora partiremo questa mostra rimane fino al 20 di maggio. Dopodiché ci sarà una pausa di 2 settimane circa e partiremo con un nuovo progetto che prevede 6 mostre della durata di 3 settimane ciascuna, e durante queste mostre ci sarà praticamente un artista di Peninsula che si metterà a confronto con un altro artista selezionato in coordinamento con la curatrice, che è Roberta Coletto. Questo è un progetto che arriverà fino a fine ottobre, e per adesso è quanto.
Ok, noi come Now vi offriamo la nostra collaborazione, ci farebbe piacere insomma continuare a parlare di voi attraverso la radio, quindi i vostri futuri eventi sono ben accetti sulla nostra piattaforma. Grazie. E speriamo di lavorare ancora insieme. Grazie Stefania.
Vincenzo ed Edoardo, allora siamo a Catanzaro, in questa realtà, in questo tessuto geografico in cui state intervenendo, portando delle novità. Chi siete? Parlateci un po' di voi.
Io sono Edoardo Suraci, sono il curatore di Altrove Gallery adesso, ma principalmente insomma il progetto Altrove nasce un po' come partendo dalla strada con questo festival di arte urbana nato nel 2014 appunto a Catanzaro, come dicevi tu, quindi in Calabria, terra dove siamo nati sia io che Vincenzo, nella quale siamo tornati a vivere dopo tanti anni in cui abbiamo vissuto fuori da qui. La galleria, il progetto galleria nasce soprattutto per un po' per rilevare, no, la ricerca che noi abbiamo già iniziato poi tramite i festival di arte urbana, che dove già lì abbiamo proposto una ricerca sul movimento d'avanguardia del muralismo italiano, cosa che è stata fatta anche poche volte, insomma anche come tipo di impostazione di curatela del festival, il fatto di invitare soltanto artisti di un solo genere artistico è stato un qualcosa che anche a noi ci ha dato molto stimolo e voglia anche di continuare a spingere un movimento nel quale crediamo moltissimo, e la presenza della galleria ci permette anche di storicizzare questo momento, quindi
Ok, voi siete una... mi interessava fare questa intervista perché io vi vedo come un blocco di creta, ok? Siete in evoluzione e in trasformazione. Quindi avete avuto delle collaborazioni anche interessanti, mi viene in mente Favara, se volete parlarne, o piuttosto che appunto interventi set specific sul tessuto che modificano sia l'estetica del tessuto stesso, ma anche un'impostazione culturale proprio territoriale. Aprite questa galleria, la prima galleria d'arte contemporanea a Catanzaro da non si ricorda quanti anni, ok? Quindi nel senso questa avventura, sempre rimodulando la vostra offerta, rimodulando anche un attimino quelle che sono gli interessi proprio generali. Quindi non so.
Sì, in realtà le collaborazioni che hai citato sono anche fondamentali per quello che è stato e continua ad essere il nostro processo, che comunque ha molto a che fare col territorio. Ha molto a che fare perché è un movimento che comunque parte come un movimento urbano e poi si inserisce in una rete anche di soggetti. Hai citato il Fano Cultural Park, che per noi è stato anche importante, una rete di soggetti che stanno operando nel meridione e che come noi stanno scommettendo sul fatto che nel meridione d'Italia si possa fare avanguardia, cioè si possa fare anche si possa raggiungere un livello di qualità diciamo partendo proprio da questo territorio, dalle opportunità che questo territorio può dare, quindi non nel realizzare qualcosa anche qui, ma nel identificare quelle che nel territorio sono le potenzialità e le peculiarità che possono permettere di fare, di lavorare, di fare una ricerca artistica, di aprire posti come questo, che è stata una galleria d'arte in passato, così come non si può fare magari da altre parti. Quindi un lavoro sul territorio che parte anche da queste considerazioni e queste riflessioni.
Parliamo di Palazzo Fazzari un attimo, un progetto che è stato voluto e costruito a dicembre.
Sì.
Ok, ma ok, Palazzo Fazzari a Catanzaro, cosa è stato? Cosa ha portato? Che si è fatto?
L'evento Palazzo Fazzari Catanzaro ha intanto portato qui una mostra già che, importantissima, che era stata proposta a settembre allo spazio Lex Locana di Roma. La mostra Eterotopia, linguaggi ultracontemporanei, curata da Studio Volante a Roma e quindi co-curata da noi nella sua trasposizione qui a Catanzaro, no? E aver portato però, quindi modificato anche l'anima di quella mostra, che prima era pensata per uno spazio comunque post-industriale,
esatto,
portata dentro uno spazio comunque in un appartamento privato ottocentesco, no? Quindi cambiando completamente anche la filosofia, diciamo, della mostra, ma mantenendo anzi l'estetica, ma mantenendo comunque la filosofia, il cuore, diciamo, critico da dove era partita, ne ha cambiato l'immagine, ma ne ha lasciata invariata la potenza. E aver portato una mostra di questo livello a Catanzaro, in uno spazio così tra l'altro stimolante, perché aver lavorare 10 giorni in uno spazio come l'ex, diciamo, Circolo Unione a Palazzo Fazzari, il primo piano, il piano nobile, è stato stimolante per tutti quelli, insomma, che ci sono stati dentro, che hanno avuto la fortuna di poterci lavorare e quindi farsi stimolare da questi affreschi incredibili, da queste sale comunque molto grandi, che ci hanno permesso anche di fare rivivere forse i fasti di quel tempo, no? E aver proposto poi una mostra di arte contemporanea pura, nel senso che comunque è rimasta molto, che ha lasciato secondo me molto evidente quali erano gli interventi di contemporaneo, però anche lo stato dei luoghi che abbiamo trovato, no, nel piano nobile, ha permesso anche, ci ha portato tra l'altro a poter fare numeri di quantità di persone che hanno visitato la mostra favolosi, insomma, cioè, per una città come Catanzaro siamo sicuri di aver fatto più di 3.000 presenze anche soltanto per quante brochure abbiamo distribuito, insomma. Quindi,
ma infatti l'aspetto interessante di Palazzo Fazzari, a mio modo di vedere, è anche il fatto che voi, cioè, questo sottolinea l'interesse che avete a lavorare sul territorio, prendete una logica di costruire delle mostre all'interno di un'archeologia industriale che avviene in tutta Italia con una certa frequenza, però qui non stiamo parlando di uno spazio periferico, o di uno spazio, cioè è proprio uno spazio direttamente nel tessuto.
In realtà è quasi un'archeologia sociale, cioè dei luoghi che hanno rappresentato dei punti di riferimento importanti per lo sviluppo della città, per la socialità della città in passato, che adesso vivono un momento di decadenza. Quindi riuscire a portare a far rivivere quei luoghi e a portare lì una mostra che per noi è stata molto importante, si inserisce anche in un lavoro sul territorio che è quello un po' della riscoperta dei luoghi e della riscoperta anche del centro storico. È un po' diciamo, del voler suggerire una rinascita anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista del confronto, dal punto di vista del coraggio nel portare qui delle iniziative che spesso si pensa possano non essere apprezzate, sottovalutando spesso quello che è il tessuto culturale, quello che è la capacità della gente di incuriosirsi. Palazzo Fazzari è riuscito a fare questo, è riuscito a incuriosire le persone, è riuscito ad attrarle, chiaramente una fascia più sensibile all'arte contemporanea, che ovviamente ha visto con un occhio, diciamo, del settore la cosa, e anche una fascia, diciamo, di nuovo pubblico, di persone che solitamente non si avvicinano a questo tipo di manifestazioni, che però è rimasta, si è lasciata coinvolgere, è stata attratta e in parte anche approfondito successivamente. È molto bello anche vedere le persone che entrano e soprattutto magari le persone che non sono del settore e che quindi hanno visitato magari poche mostre nella loro vita, che hanno un approccio magari timido, esordiscono dicendo no, io non ne capisco, però, e danno poi i loro giudizi sull'opera. E spesso sono strabilianti, perché ti rendi conto che hanno una sensibilità che gli permette di cogliere alcune sfumature che sono fondamentali della ricerca dell'artista.
E poi tra l'altro anche l'evoluzione che abbiamo visto delle stesse persone che sono entrate nella prima Casa Altrove, no? Nel 2014, le stesse persone riviste un anno e mezzo dopo alla manifestazione di Palazzo Fazzari, l'interesse che avevano per quello che stavano facendo era completamente diverso, cioè l'approccio iniziale era chiaramente di una novità assoluta, nel senso che la gente all'inizio non capiva bene cosa stavamo facendo. Tra l'altro nel discorso dell'uscire fuori da qui, secondo me il primo anno abbiamo avuto molto più risonanza fuori dalla Calabria che non qui sul territorio, per poi nell'edizione del secondo festival, anche nell'organizzazione di altre manifestazioni, abbiamo cominciato poi veramente a farci anche capire, no, per quello che stavamo facendo, visto comunque un approccio molto molto diverso rispetto a quello che era stato fatto prima di noi.
Il festival stesso, che il termine festival che implica un lavoro costante e duraturo, non è un evento, non è episodico, no? Nel senso, non è una cosa che faccio per una tantum, ma crea una continuità. Anche il fatto stesso di concentrare le forze per quanto riguarda Palazzo Fazzari in centro, ma siete partiti da lavorare sull'intero territorio, parlo anche di estensione geografica, nel senso spostarvi di chilometri per far esplodere un'iniziativa su diverse pareti, nel caso degli interventi di singoli artisti, che interessassero la popolazione a tutti i livelli, a tutte le latitudini.
E poi di continuo, cioè nel senso, il festival è vero che dura 10 giorni, però quello che lascia non ha una durata temporanea, perché ora Catanzaro c'ha forse più di 20-25 opere d'arte murali in giro, gratuite, pubbliche, ed è un qualcosa di incredibile, nel senso, perché è proprio è lì che veramente si suscita, che si coinvolge poi in maniera pesante anche i nuovi pubblici, che poi fa sentire anche dei quartieri che spesso sono stati semplicemente dimenticati, nel senso non mai diciamo attenzionati.
Allora, per rendere tutto ciò possibile, ok, avete attivato delle strategie. Mi sembra pure interessante, non so, dire qualcosa rispetto a questo, perché fa parte del vostro modo di muovervi e del vostro modo di rendere possibile che un'idea si concretizzi. Cioè, siamo comunque anche in un periodo dove c'è necessità di fare questo, mi sembra dare pure giusta rilevanza a questo aspetto.
Sì, ovviamente le strategie ci sono state, sono diciamo sia a breve termine che a medio lungo. Quando siamo partiti nel 2014, l'idea, che chiaramente lì era tra l'altro focalizzata su realizzare il primo festival e vedere come rispondeva la città, poi nel momento in cui la città ci ha dato risposte sorprendenti, allora abbiamo modificato un po' tutti i piani, sia della nostra vita, sia poi della gestione del progetto. Primo festival abbiamo cercato di, vabbè, ci siamo proposti all'amministrazione per quello che volevamo fare, non chiedendo contributi economici, chiedendo diciamo soltanto un patrocinio, diciamo, che sposassero il progetto a livello ideale, e tentando di fare il più possibile coinvolgimento in diverse fasce della società, che potessero quindi finanziare la manifestazione sia economicamente, ma per 80-90% in termini di prodotti e servizi, e quindi ospitando gli artisti, fornendo le vernici gratuitamente. Questo è stato un po' come abbiamo messo in piedi il primo festival.
Meccanismo virtuoso, oltretutto.
No, anche perché era importante secondo noi, ancora lo crediamo, insomma, che quando uno organizza le prime cose, specie se vuole dimostrare, debba debba appunto dimostrare di essere in grado.
Quindi, galleria attiva, prossimo evento ora.
E ora siamo in, sì, abbiamo la terza edizione del festival, che quest'anno,
ecco, festival.
È stato, abbiamo deciso di, diciamo, di spostarlo un po' più in là verso l'estate, quindi sarà a giugno quest'anno,
okay.
Dal 9 al 18 giugno.
E tutto si può seguire chiaramente in rete?
Sì, a breve insomma comunichiamo la line up del festival, un po' anche quelli che saranno gli eventi collaterali, diamo le informazioni del caso, diciamo.
Provocatoriamente dico, solo galleria e festival o gira qualche altra rotella in testa?
Un miliardo di rotelle in testa, però adesso è
concentrazione su, sì, quello, sì.
Concentrazione su questi due, diciamo, filoni di un unico progetto, poi di un unico concept.
Sì, anche perché per esempio il festival, finita diciamo la mostra personale di Giorgio Bartocci, che è quella che c'è adesso in galleria, il 9 giugno inizia appunto il festival e ci sarà la collettiva degli artisti poi invitati durante il festival, quindi proprio questo discorso di outdoor indoor sempre continuato, anche la voglia di proporre, sì, sempre i muralisti, perché noi siamo partiti da lì e vogliamo storicizzare e spingere questo movimento.
E la galleria è anche questo, è anche un posto dove poi ci si confronta, nascono nuove idee, noi forniamo magari supporto ad altri tipi di organizzazione, altri tipi di iniziative, anche sul performativo, sulla produzione di spettacoli di danza contemporanea, di, insomma, quello che abbiamo proposto qui in versione temporary durante gli eventi, durante le manifestazioni.
Qualità indiscutibile, oltretutto. Per cui.
Sì, l'idea era proprio di far vedere anche lì, dal punto di vista del performativo, cosa, e anche dei laboratori, cosa si poteva realizzare. Chiaramente lì concentrato in pochi giorni. Se poi si prende fiducia e si parte con dei progetti più stabili, si può fare molto anche da altri settori, e poi quindi si allarga questa rete, questo meccanismo diventa sempre più grande, la città diventa sempre più fertile, ci si confronta anche fra diverse realtà, si cresce tutto il tessuto sociale.
Va bene ragazzi, quindi continuerete a buttare semi in questo territorio, a lavorare. In bocca al lupo, vedremo di seguirvi più possibile in rete.
Grazie davvero.
Buon lavoro.
Siamo qui con Anahí alla mostra Se non vedete segni o prodigi non credete affatto, a cura di Daniela Cotimbo. Anahí, questi due lavori esposti si riferiscono a due miracoli di Santa Rita, visto che siamo nella sala di Santa Rita. Ce li puoi spiegare?
Sì, sono i due simboli della santa, le api e la rosa. Il miracolo delle api avviene quando lei è ancora in fasce, in cui viene, se non erro, gli viene depositato del miele in bocca dalle api. L'altro miracolo è quella della rosa. Praticamente lei in fin di vita chiede che venga presa una rosa dal suo giardino, però siamo in gennaio sotto la neve, nonostante questo la rosa viene trovata, e anzi tutt'oggi c'è un roseto a Cascia che si dice che produca rose durante tutto l'anno.
Com'è venuta l'idea di questa mostra proprio in questo spazio, a parte l'installazione che è site specific?
Allora, l'idea sicuramente di incontro. Anai, diciamo subito questo perché è importante. Anai ha presentato un progetto che è piaciuto molto a chi gestisce lo spazio, ricordiamo uno spazio comunque del comune, e poi sono stata molto contenta perché mi ci ha coinvolto ed è stato molto bello poi lavorare all'elaborazione del progetto, che diciamo non è cambiato tantissimo, però ci sono stati dei cambiamenti dall'inizio fino al risultato finale.
Sì, perché la prima cosa che ho pensato, conoscendo lo spazio, che è un dialogo molto difficile, con lo spazio è forte e devo dire, secondo me è molto ben riuscito, perché il lavoro è presente, non si perde, però è anche delicato e veramente sembra che cresca.
Sì, la volontà era proprio quella di non invadere lo spazio, ma di sottolinearlo, cosa che cerco di fare con tutti i miei lavori. E l'altra cosa è che sì, assolutamente è molto difficile, però è, nello stesso tempo è affascinante. Fatto sta che diciamo, l'amore è scattato immediatamente con la pavimentazione, che mi ha creato una suggestione sul fatto di questo alveare che possa essere stato concepito proprio per il fatto che c'è questa cosa delle api. Di conseguenza la mia volontà era quella di portare proprio alla luce l'alveare del pavimento, quindi fare una proiezione verso l'alto. E poi insomma il progetto è andato avanti anche insomma con la collaborazione di Daniela, e ho deciso di abitare questo alveare da delle api in bronzo fatte a mano da me, anche per dare un po' il senso di una società. La cosa fondamentale era lavorare su un miracolo, non solo banalmente riportando la simbologia, ma cercando di creare una riflessione su quanto la società, le collettività creino delle credenze e quanto queste credenze portino a dei cambiamenti nella società, quindi una relazione molto forte tra questi due elementi.
Nascono nella società, si modificano nella società e sono un po' lo specchio. Diciamo che per noi il miracolo è tutto quello che non è spiegabile razionalmente, scientificamente. L'arte ci offre un altro tipo di spiegazione forse, quindi è anche interessante questo parallelo. Ecco, quello che mi auguro è che questa mostra non venga letta soltanto dal punto di vista simbolico, ma che si dialoghi molto con il linguaggio e con i materiali e anche con le scelte di Anai. Chi conosce un po' Anai e il suo lavoro ci rivede tante cose che lei ha più volte utilizzato. Per esempio mi piace molto questo modo di trattare i volumi e la scultura, che in realtà è molto, se vogliamo, femminile, mi viene di dire, ma non con un'accezione negativa, ma la capacità di comunque utilizzare lo spazio anche con un intervento molto delicato e lineare. Si vede anche molto la sua matrice da disegnatrice, perché queste linee, infatti nel testo parlavo appunto di come sembra quasi un disegno su un foglio di acetato che poi viene riportato nello spazio. Immagino così, dalla genesi del progetto alla realizzazione, alla fine rimane un po' questo elemento.
Ma ora che avete parlato della società, in realtà è la prima cosa che ho pensato, che era un lavoro sulla società delle api.
Beh sì, diciamo che è una
perché
cosa
loro
che
hanno
viene...
una struttura proprio di società molto...
Sì, è simbolo di una collettività.
Buona, no? Positiva.
Assolutamente. Devo dire che questa cosa è una cosa che è venuta in seguito, nel senso che c'è un processo di ricerca che è venuto un po' per volta. Prima ho lavorato sulla pavimentazione facendo una ricerca su Fantarita, quindi viene fuori questa combinazione tra il miracolo e l'architettura dello spazio. E poi chiaramente lavorando sull'alveare, il collegamento con la collettività, con la società, per me è immediato.
Non so. C'era secondo me anche una coincidenza incredibile, divertente, che però meritava di essere sfruttata. Comunque Anai aveva fatto dei lavori in precedenza sulla resistenza, sul quadraro, aveva utilizzato le vespe come simbolo e in qualche modo in questo elemento l'ha resa anche abbastanza riconoscibile, tant'è che c'era anche un po' la paura di riutilizzare un elemento simile, però a un certo punto questa coincidenza e questo insieme di elementi secondo me meritava di essere sfruttato. Alla fine Anai è stata lei a proporlo.
Sì.
E...
è riuscitissimo.
Bene.
Sì. Ma queste api sono fatte a cera persa?
Sì, sono api in bronzo fatte in cera persa.
Quindi diventa ancora più concettuale come lavoro, volendo. Api fatte di cera.
Beh, sì, certo, certo, certo.
Fin qui non ci eravamo arrivati,
sì,
a pensarci.
Non arrivata tanto, però sì.
Questo lavoro ha veramente vari livelli di significato.
Credo che hai azzeccato.
È quello che ci si augura quando...
Il concetto, ci sono tanti livelli su cui si può riflettere guardando quest'opera, almeno è quello che ci auguriamo.
Beh, poi c'è anche il carattere di Anahí un po' refice, perché lei è anche molto brava in queste cose. Quello che mi interessava molto delle api era che rompevano questo rigore della struttura e ci mettevano un elemento in più sul carattere dell'artista, quindi secondo me ci voleva un elemento che andasse oltre la struttura. Poi per questo l'ho abbracciata volentieri come idea. Poi
sì, sembra anche una presenza un po' spirituale, devo dire. La farfalla in realtà è il simbolo dell'anima, però anche queste api su questa struttura rigida sanno di uno spirito delicato.
C'è tutto un retaggio anche culturale su questo,
sì,
che è impossibile non tenere in considerazione poi tra l'altro in una chiesa. Quindi.
Sì, sicuramente lo spazio gioca moltissimo su come uno poi sente e percepisce l'opera. Sta di fatto che l'opera nasce qui dentro, un'opera realizzata appositamente per la sala, quindi di conseguenza suscita determinate sensazioni.
Bene, grazie mille,
grazie,
complimenti ancora. Sono qui a Pescara, negli spazi di Ultrastudio, nella zona industriale. Sono qui con alcuni dei ragazzi che partecipano a questo progetto e vivono lo studio ogni giorno, e tra poco passerò la parola a loro. Recentemente è stata inaugurata qui una mostra di Jonathan Vivacqua. Lo studio attualmente ospita 6 persone come nucleo dello studio. Rashid Uri, Matteo Liberi, Vice, Bianconiglio, Ivan Divanto, Giovanni Paolo Fedele. Passo la parola ai ragazzi che ci introdurranno il progetto Guest, progetto di ospitalità, e la programmazione del 2016.
Allora, lo studio è un capannone industriale che noi abbiamo riadattato ad Artist Run Space, concependo la navata centrale come ala espositiva. Non è una vera e propria stanza, noi la definiamo stanza perché in realtà ha 3 pareti, però la quarta parete è assente. Questo serve anche a fruitori della mostra quando vengono da noi in studio ad essere accolti al meglio e poter ammirare le opere dei nostri guest. Di circa 20 metri quadri e da direttamente sulla porta esterna. Questo appunto, come dicevo, permette di lanciare nella realtà urbana le opere degli artisti che andiamo ad ospitare di volta in volta.
Ultrastudio in 5 parole.
Allora, casa, studio,
spazio, vivo
e aperto.
Pure sexy, potremmo dire.
Anche sexy.
Bene, voi chi siete all'interno dello studio?
Siamo 6 artisti diversi, ognuno diciamo ha un suo modo, ognuno di noi ha uno studio suo, quindi se chiaramente non lo possono vedere, se, però vedi, questo è un capannone industriale che è stato praticamente rimesso a nuovo e ognuno di noi ha un suo spazio più o meno privato e in più nello, diciamo, lo spazio centrale che dall'ingresso porta alla parete che sta di fronte, c'è questo spazio che è neutro. È anche, come puoi vedere, tra virgolette, il più pulito, il più asciutto, il più white box, ecco, quello che si assomiglia più a un white box. Abbiamo lasciato solamente il pavimento industriale, invece le pareti, come puoi vedere, sono completamente bianche. Abbiamo sistemato un'illuminazione ottima per esporre. E questo è uno spazio che noi lasciamo a degli artisti che andiamo ad invitare in un programma di, diciamo, non proprio residenze, diciamo che sono delle micro residenze più o meno brevi.
Ecco, io escluderei tanto un po' il concetto di residenza, perché non è proprio una residenza, è proprio un programma di ospitalità volto a dare spazio sia a noi per un confronto con altri artisti, con altre realtà che ci interessano, che ci piacciono, che ci distinguono sotto vari aspetti, ed è un programma che è aperto. Perché abbiamo usato questo termine prima nel descrivere Ultrastudio? Proprio perché non ci piace stare chiusi dentro una scatola prestabilita con vari paletti. Ecco, a noi interessa, diciamo, toglierli questi paletti, togliere questi confini, e quindi rimanere aperti a tutto quello che di interessante si può trovare nel mondo dell'arte contemporanea, ovviamente tutto quanto nella possibilità di farlo qui in provincia, perché ovviamente Pescara non è proprio il centro del mondo, però sicuramente possiamo prendere persone di passaggio. Adesso abbiamo iniziato questo programma con Jonathan Bivacqua, poi proseguiremo
con Vincenzo Simone il 15 di maggio, abbiamo Vincenzo Simone, e poi a luglio abbiamo Pierre Clément, questo artista francese, e poi stiamo lavorando anche su altri artisti, cerchiamo di dargli comunque un taglio non solo nazionale ma quantomeno europeo, vorremmo cercare di arrivare ad un taglio internazionale, chiaramente essendo uno spazio che gestiamo completamente noi, al momento quello che stiamo lavorando molto in Italia e in Europa soprattutto. Gli artisti che ospitiamo infatti sono molto diversi tra di loro, Jonathan ha un suo modo di lavorare che è molto, molto minimale, assolutamente freddo, geometrico,
installativo,
e lavora anche su delle dimensioni notevoli, no? Anche se poi il lavoro è caro, se vai a vedere sono strutture molto leggere. Vincenzo Simone invece è un pittore proprio, no? E poi per arrivare invece a Pierre, che ha una sorta di neoconcettuale, poi anche lì è difficile poi andare ad etichettare, non troviamo neanche troppo giusto andare a dare una descrizione definita su questi ragazzi. La cosa bella è che sono comunque artisti, si dice oggi, freschi, nel senso sono artisti comunque veramente nuovi, e sono comunque artisti che hanno già definito e sono già artisti professionisti, cioè sono già artisti comunque che si sono in un certo senso affermati, però sono nuovi. Sì.
La cosa bella che di cui ci siamo accorti adesso con la prima ospitalità, quindi con Jonathan, è che anche vedendo poi i progetti che hanno fatto gli altri due artisti che ospiteremo nei prossimi mesi, è che hanno percepito subito il mood dello studio, cioè che è un run space, cioè noi ospitiamo, facciamo queste piccole esposizioni, però è uno studio di base, quindi qui ci siamo noi che lavoriamo, e loro hanno inteso preparare apposta dei progetti che sono loro stessi degli studi, hanno provato ad osare qualcosa in più, cioè a sperimentare.
Ecco, in realtà io vorrei aggiungere che gli artisti che ospitiamo non vengono propriamente a portare delle piccole esposizioni, quanto sono il sunto della ricerca degli ultimi anni, cui sono liberi di poter sperimentare e appunto anche osare, facendo delle mosse che non sono permesse, diciamo, nel circuito istituzionale delle gallerie.
Non sono preconfezionati, capito?
Non hanno fatto, diciamo, portato il lavoro che magari portano nella galleria tout court, nello spazio espositivo dove comunque loro collaborano, lavorano, ma l'hanno intesa proprio come posto come luogo di progettazione, di sperimentazione e quindi anche di confronto. Mm-mm. E questa cosa è molto, molto interessante, proprio è la libertà che dà questo spazio anche agli artisti di sperimentare un lavoro nuovo e di metterlo in mostra qui. Ed non è così che anche che è nato questo white box che abbiamo creato all'interno dello studio, perché poi noi lo usiamo per provare le installazioni e i lavori che facciamo, che realizziamo, ognuno per sé. È quello che poi diventa, quello che è fondamentale per un artista, torno a ripetermi, è il confronto, quindi noi... Che ne so, Maurizio fa un lavoro nuovo, lo installa nella stanza e ok, parte magari un dibattito, una discussione su questo lavoro, un pensiero, un confronto con noi dello studio. Stessa cosa, più o meno in modo più allargato, nasce per lo spazio espositivo, per il programma di ospitalità che facciamo con artisti esterni al nostro studio.
Quindi non solo sono artisti nuovi, ma che ci portano anche il nuovo della loro ricerca, quindi è assolutamente in progress come lavoro, capito? Ed è bello vedere questo, cioè è proprio interessante
avere questo rapporto con degli artisti che in qualche modo testano qualcosa di nuovo. In un certo senso, se vogliamo, è come se fosse un po' il settimo studio, cioè per quel periodo che l'artista viene, opera, installa oppure diciamo sviluppa la sua esposizione, è come se per quel breve periodo ci fosse uno studio in più, capito? Si aggiungesse un altro artista e un altro studio all'interno dello spazio.
C'è un ospite.
Sì, esattamente.
Un ospite.
Sì, sì.
E questa rete che voi state creando, intendete creare comunque all'interno di questi artisti interessanti, nuovi, propositivi, a livello pratico come la gestite? Chi vi cerca, come vi cercano?
Ma nasce in modo molto spontaneo, tramite rapporti che possiamo avere noi personalmente con alcuni di questi ragazzi, ma per lo più nasce tutto in modo spontaneo, tramite la social network, Facebook, Instagram.
Tutto incentrato solo sulle immagini dei lavori, quindi Facebook è più dispersivo.
Certo.
Poi magari uno ti richiama l'altro, quindi ti aiuta anche nella ricerca.
È una grande rete per la connessione Instagram.
Ma è anche se vogliamo
lo studio pure, adesso che abbiamo aperto la pagina sta andando bene, cioè sta crescendo piano piano, però è un buon modo per far conoscere anche il lavoro che stiamo facendo Instagram. Un buon riscontro.
Tu riesci a raggiungere il target che ti interessa tramite l'uso dell'hashtag? Nel senso, la persona interessata a Runspace, hashtag artista Runspace o Runspace, e vengono fuori tutte le realtà comunque a livello mondiale che hanno quel core. Quindi Instagram,
questo è un nuovo motore di ricerca.
Sì, come se fosse un vero e proprio motore di ricerca, sì, sì. Perché, anche perché ti permette di vedere immediatamente
una panoramica.
Sì. Sì, ti rendi conto di quello che stanno facendo gli altri e nel contempo riesci anche a selezionare o a scoprire i lavori degli artisti che ti interessano.
Sai cosa ha di buono Instagram? Che ha, tu apri proprio il programma, ha una vetrina molto superficiale, cioè scorri e hai una visione d'insieme di quello che gira, ok? Poi magari vedi quella foto, quel pezzo, quel dettaglio dello studio che ti intriga, ci clicchi e inizi a entrare e già approfondisci un po' la cosa. Dopodiché da lì c'è il link del sito ed entri ancora di più. Dal sito magari i primi messaggi, si chiacchiera, si muove. Quindi che succede? Da un primo sguardo superficiale, che è l'immagine di Instagram, no?
Sì.
Tu alla fine poi arrivi, tramite una serie di vie inferenziali, arrivi ad un rapporto con l'artista che è molto vero, capito?
C'è questo lavoro, voi che ne dite? Vi piace questo ragazzo? A me piace questo discorso che fa, lo vogliamo invitare? Sì, dai, ok, si prende contatto.
Ci mettiamo sotto e si trova il contatto. Poi qualche volta capita anche il contrario.
Ma capita anche il contrario, che qualcuno di questi artisti ti contatta, ma magari per altre cose o semplicemente per discutere e parlare, perché magari trova un'affinità con il lavoro di qualcuno che fa parte dello studio, perché come ha detto Maurizio prima, siamo tutti abbastanza differenti l'uno dall'altro, ognuno porta avanti un discorso diverso, quindi probabilmente qualche artista che può avvicinarsi, ecco, più al lavoro di Maurizio, contatta Maurizio, ma non perché vuole venire qui, ma per un'affinità che si trova, e poi da lì parte un rapporto.
Ma infatti la libertà che c'è in questo spazio, diciamo, espositivo, non è una libertà per cui noi abbiamo dovuto faticare, cioè è venuto anche abbastanza naturale. Quando vedi che in questo studio c'è un fotografo, c'è un performer, ognuno di noi ha un suo modo di lavorare, questa libertà è venuta naturale. Cioè sarebbe impensabile per noi muoverci a lungo termine verso un genere o verso un approccio. Se fossimo, per dire, sei pittori oppure sei scultori, probabilmente alla fine questo spazio diventerebbe uno spazio per ospitare scultori o pittori. Essendo ognuno di noi diverso, diventa naturale, capito? Che ogni artista che viene qui ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, no? Quando siamo partiti, chiaramente, tutte le volte che inizi un progetto, no? Credi sempre che ci siano difficoltà di quelle che poi ci sono, no? Invece è venuto tutto con una certa naturalezza. Poi è bello perché comunque si vede che cose stanno un po' cambiando, comunque. Cioè, i Runspace sono, diciamo, un modo di pensare l'arte, di comunicarla, di metterla in mostra, diverso, no? Rispetto a quello che poteva accadere prima. Però stanno prendendo piede, no? Ed è
perché sono una necessità. Insomma, una necessità per gli artisti sarà la crisi economica, sarà che non ci sono molte gallerie in giro, non è che puoi far vedere il tuo lavoro in modo molto semplice dovunque. È da questo che nasce l'esigenza di creare uno spazio espositivo. E allora gli Artist Run Space nascono per questo, perché è così che si può creare un giro, si possono creare dei contatti, si possono creare delle sinergie, delle G-Venture, qualunque genere di situazione. Ed è su quest'onda che abbiamo iniziato questo programma, proprio per aprire a qualunque tipo di connessione.
E non è neanche uno scontro con il sistema, se vai a vedere, perché comunque poi...
Beh, oggi è parte del sistema.
Esattamente,
stesso.
Cioè lo stesso sistema, quindi parlo di curatori, per dire, i più furbi, i più intelligenti, i curatori diciamo più nuovi anche loro, rientrano poi in questi circuiti, cioè vanno a trovare gli artisti anche all'interno di questi circuiti. Capito?
Sì, si è all'interno di uno spazio condiviso, sì, ma non condiviso alla maniera di una comune.
Esattamente.
E allo stesso tempo, però, si contrappone a quest'idea della residenza con un manifesto, con dei parametri, con un bando. Parliamo effettivamente di quel tipo di connessioni umane che gli artisti, come diceva McLuhan, persone antiambientali per eccellenza, riescono per natura e per loro disposizione a creare.
Esattamente.
Vi ringrazio tanto,
Anzio. Grazie a te.
Mi ricollego con Now.
mette in piedi sta baracca, ci si è massacrati proprio, eh.
Anche fisicamente.
Qui a un certo punto ci eravamo resi conto che avevamo un impianto elettrico che era buono per lavorare, ma non per un'esposizione, non era buono per i lavori suoi. Abbiamo fatto da zero tutto l'impianto elettrico, tosta, faticoso. Mm-hmm. Così come ritinteggiare le pareti, poi devi fare il sito, devi azzeccare la foto. Dici, metti sta foto, ti rovini. Cioè, oggi se metti una foto errata, sono cazzi, è un attimo uscire. Cioè, sembra che noi viviamo un mondo superficiale, fatto di immagini, tutto in vetrina, come dicono i libri apocalittici sulla comunicazione, ma in realtà siamo diventati noi molto coscienti del valore di una foto. E io da una foto ti inculo, cioè lo capisco se sei una cacca o se sei un bravo artista. Cioè, basta un attimo. Basta che come... Io ho iniziato Instagram da poco... Lui mi chiamò che avevo pubblicato delle foto mezze tagliate, non avevo capito i formati. Io mi sono detto, ma dove cazzo vai a pubblicare delle foto così? Effettivamente, però è un casino, perché ti rendi conto che c'hai i quadri tagliati male, lì ti tagliano, capito? Cioè, capiscono che sei...
Sì, qual è il tuo biglietto da visita.
L'arte cioè. è muta. Cioè, noi non possiamo rimanere incastrati ai mitici anni 70, per dire i 70, e dire, ma negli anni 70 facevano dei lavori, mo fai il quadretto giallo e rosso, sei un figo della Madonna. L'arte è muta. Oggi funziona così. Del resto è pure uno scontro contro la decorazione, no? Nessuno lo dice mai, ma l'arte è stata distrutta dalla decorazione, da Ikea, no? Tutti questi quadri economici che hanno crepato il mercato. Io vedere un artista che mi fa una tela simile a una tela che posso trovare all'Ikea, per me è un grande, significa che sta lottando contro l'Ikea, no? Tu immagina un artigiano nella sua bottega, l'artista giovane, che si scontra con un colosso. Thank you.